O Padre, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo perché tu operi cose grandi nella nostra vita e continui a stupirci con la tua tenerezza di Padre. Ti vogliamo lodare perché ci conduci passo passo verso la pienezza della vita, senza spingere, senza metterci dei tempi e senza fretta. Grazie Signore Gesù perché tu sei il Maestro paziente, generoso, che ci lascia tutto il tempo per convertirci, per dirti il nostro sì, perché questo sì diventi davvero l'espressione di un amore sincero. Ti ringraziamo attraverso la nostra preghiera filiale, attraverso i nostri desideri più puri, più veri. E ringraziamo te, Spirito Santo, perché tu continui a operare in noi per trasformarci, per rinnovarci, per portarci progressivamente a quella pienezza a cui ci ha destinato l'amore del Padre. Ringraziamo anche te, Maria, perché con la tua presenza tu sei luce ai nostri passi, sei la madre che ci indica la meta, che è Gesù Cristo, tuo figlio. Ti ringraziamo perché tu preghi sempre per noi e ci accompagni con la tua intercessione, con la tua cura materna. Amen. Siamo arrivati al versetto 12 e arriveremo fino al versetto 14 e ho intitolato questa nostra riflessione Paolo, due punti, afferrato da Cristo. Dobbiamo ricollegarci a quanto dicevamo nella precedente meditazione, dove abbiamo visto che Paolo, dopo aver presentato tutti i motivi di vanto, dice: questi motivi di vanto che io li ritengo spazzatura, li ritengo nulla, ma in realtà il desiderio che io ho dentro, la meta che io mi pongo, è quello di fare un'esperienza profonda di Cristo. Vi ho detto che viene usata la parola conoscere, che vuol dire condividere, vivere in pienezza con Lui, quindi conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, cioè l'amore che giunge fino al dono totale di sé e quindi non può morire, ecco la potenza della sua risurrezione, questo amore di Cristo, e poi addirittura arrivare a queste comunione con le sofferenze di Lui. Vi abbiamo ricordato nella nostra riflessione precedente che qui vengono in mente un po' la terza e la quarta settimana degli esercizi di Ignazio, no? Entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, la comunione con le sue sofferenze, perché ormai reso conforme, dice Paolo, alla morte di Lui, cioè diventato come Lui nella morte, quindi mi spoglio di tutto, mi consegno, mi dono, mi offro, non chiedo nulla in cambio, arrivato quello, allora posso giungere verso, cioè un eis, dicevo, questa progressione, verso la risurrezione dei morti, che non è tanto, che so, la fine del mondo, il giudizio universale, no, Paolo sta pensando a una conformazione profonda a Gesù. Se passo della morte con Lui, se muoio con Lui, posso diventare un uomo nuovo, posso diventare veramente uno che è risorto dai morti, non faccio più parte di questo mondo di morti. Ricordiamo questo mondo con la triplice concupiscenza del potere, possedere e apparire, sono le tre concupiscenze di questo mondo, di questa mentalità mondana che ci opprime, che ci schiaccia, che ci toglie il gusto di vivere, e si acquista invece un nuovo modo di vivere, che è quello della consolazione che arriva dalla risurrezione. Ecco, arrivati qui Paolo dice: non pensate però che io sia già arrivato, ecco, cioè qui si vede l'umiltà di Paolo, no? Non dice: vabbè, tu sei un apostolo, dunque tu sei già arrivato, fortunato te, oh padre, lei che ormai è prete da tanti anni, 42 anni e mezzo ormai, chissà lei, niente, ogni volta che comincio la messa dico sempre: per mia colpa, mia grandissima colpa, e non dico per colpa di questo, per colpa di quello, ma perché? Ma perché scopro ogni giorno più mi avvicino alla luce, scopro che sono nelle tenebre ancora, che c'è ancora tanto da fare. E non è che dopo più di 19.000 messe celebrate arrivo a dire, beh, stamattina, ieri, fino a ieri dicevo, Signore, non sono degno che tu venga nella mia casa, ma di soltanto una parola. Oggi invece dico grazie Signore perché sono diventato degno. No, sono sempre lì. Vuol dire che c'è un cammino. E Paolo dice, non che già ottenni o che sia già diventato perfetto. Il verbo è proprio il verbo teleo, dove perfetto non vuol dire uno che non manca di, che è uno che non sbaglia mai, eh? Perfetto vuol dire uno che ha raggiunto la pienezza. Il verbo teleo vuol dire portare a termine. Quindi guardate che non sono ancora arrivato al termine, sono ancora all'inizio del cammino. Il Signore mi ha incontrato sulla via di Damasco molto tempo fa, ma sono appena ai primi passi. E io penso che siamo sempre ai primi passi, siamo sempre piccoli, siamo sempre peccatori. Mi viene in mente un episodio della vita di Beato Pio IX, uno dei papi beati anche lui, no? Beato Pio IX, allora era ancora il tempo in cui prima della breccia di Porta Pia, lui è diventato papa giovane, perché dicevano tanto sarà di transizione, è malaticcio, ed è rimasto papa 35 anni. Capite? Lo Spirito Santo fa degli scherzi incredibili, no? E dopo di lui ha detto ci vuole un papa di transizione, che allora mettiamone un altro che è già vecchio, ha già 75 anni, camperà poco. In più aveva anche una malattia che gli impediva di scrivere, il crampo dello scrivano, per cui allora non c'era la macchina da scrivere, doveva dettare i documenti e faceva fatica. Leone XIII, Gioacchino Pecci, il quale morì a 99 anni suonati, quasi 100, e ha sepolto tutti i suoi elettori che lo volevano papa di transizione, tutti i cardinali. Alla fine del suo papato non c'era più neanche un cardinale che aveva fatto il conclave con lui, è stato l'ultimo, e lui doveva essere, poi sapete i calcoli umani sono così, no? Noi siamo sempre quelli che fanno i papi di transizione, questo qui durerà poco, questo qui durerà, e poi succede. E allora si poteva ancora uscire dalla città del Vaticano, il Papa andava in giro per Roma, perché Roma era un po' la sua patria, e era entrato in un convento di suore, e senza farsi annunciare, senza niente, era uscito, è entrato così, e le suore stavano pregando in cappella, e allora lui si era fermato in fondo alla cappella a pregare, e alla fine della preghiera sente che loro dicono, preghiamo per tutti i poveri peccatori, lui si alza in piedi e dice, no, preghiamo per noi poveri peccatori. No, tutti i poveri peccatori, quando pensiamo ai poveri peccatori, sempre gli altri, no? Ah, i poveri peccatori, i poveri peccatori siamo noi poveri peccatori. E poi si dice sempre che durante questa visita le suore hanno detto, ci lasci un ricordo, e lui, sì, ve l'ho già lasciato, è partito, no? E lo cerca, sulla panca dove si era fermato, aveva scritto sulla polvere che c'era sulla panca, Pius P.P. Nonus. L'aveva scritto perché c'era talmente tanta polvere che gli ha scritto, ha fatto la firma, e come ho lasciato il ricordo, fornate bene le panche, questo è il ricordo. Due insegnamenti in una volta sola, in una visita sola, no? Ecco, ritorniamo a noi. Allora dicevo che non siamo mai arrivati. Paolo dice, non che io sia arrivato, ora il verbo viene usato proprio, il verbo è teteleio mai, che io sia già arrivato alla fine, no. E poi dice, inseguo, e notate bene, il verbo che viene usato, quando lui parlava, io sono stato persecutore della Chiesa, veniva usato il verbo diocheo, vi ho detto che vuol dire inseguire, che è il verbo di uno che insegue il nemico, no? Che gli dà la caccia, per quello che poi è stato tradotto persecutore, e c'era odiocon, sono stato persecutore, uno che perseguita, diocon, era persecutore, ho tradotto così, e qui invece il verbo che è dioco, e io ho tradotto invece inseguo, perché in realtà è Paolo inseguiva i cristiani e gli dava la caccia. Allora dice: adesso io sto dando la caccia a che cosa? Alla meta, cioè la meta mi scappa ogni giorno, è un po' come il cercare di prendere l'acqua con le mani, la prendi ma ti scappa giù, è sempre un cercare di diventare santi, ma è un camminare. Allora la sto inseguendo, inseguo se riesco a prenderla questa meta, se riesco, perché anch'io sono stato preso da Cristo Gesù. Cioè io sto inseguendo Lui adesso, che è la mia meta, però in realtà sono già stato preso da Lui. Che poi viene usato un altro verbo, da una parte c'è il verbo diocco e dall'altra parte c'è il verbo catalambano, cioè sono stato preso, cioè Lui mi ha conquistato. Preso vuol dire catturato, ecco, per quello che io vi ho detto, afferrato da Cristo. Altrove userà addirittura una parola ancora più dura, usa il verbo arpazzo altrove, che sono stato, il verbo arpazzo mi ricorda l'arpione, no? Arpionare qualcuno, ma in realtà è proprio il verbo dell'aquila che scende per prendere gli agnelli o per prendere, che so, i camosci, no? Quindi il Signore è sceso come un'aquila su di me e crac, mi ha catturato, bellissimo come immagine, no? Cioè il Signore mi ha preso per sé, mi ha rubato, no? E quello che è successo, questo in fondo è bello quello che dice Mauriac nella sua Vita di Cristo, se la trovate è favolosa, affascinante, non è la racconto, ma lui cerca di leggere il Vangelo a suo modo e lui l'ha intitolato questo libretto, forse un po' introvabile, François Mauriac, Vita di Cristo. La conclusione della Vita di Cristo è la, dopo la risurrezione lui dice così, no? Che Gesù allora salì al cielo. E Mauriac, che è un cristiano convertito, Mauriac era un amico di Maritain, è stato un convertito, e tutta una cerchia di cristiani che si sono aiutati a vicenda a crescere, sono diventati tutti santi, insomma. Io penso che tra i prossimi laici che verranno proclamati beati, penso ci sarà anche Jacques Maritain e Raissa, sua moglie, perché erano amici di Paolo VI, erano tutta una cricca di gente che si volevano bene. Paolo VI addirittura gli ha fatto leggere il messaggio a tutti gli intellettuali alla fine del Concilio Vaticano II, Jacques Maritain. E Jacques Maritain, in questa cerchia di amici, tutti convertiti, tutta gente convertita, pensate che Jacques Maritain a 18 anni, insieme a sua moglie Raissa, hanno fatto voto, hanno fatto un giuramento che si sarebbero uccisi se non avessero trovato un motivo per cui vivere. Il motivo Dio gli era dato, ha trovato Léon Blois, un grande convertito anche lui, è andato in casa di quest'uomo, ha scoperto il cristianesimo, non l'hanno lasciato più, è cambiato tutto nella loro vita, lui, sua moglie, eccetera, che avevano fatto giurato di uccidersi se non avessero trovato un motivo per cui vivere, loro che erano atei, comunisti, socialisti, anarchici, cioè contro tutto erano, e questo cambiamento, se trovate, va bene, la Vita di Maritain è affascinante insieme alla Vita di Raissa, I tre Maritain, c'è un libro intitolato I tre Maritain, oppure Jacques e Raissa, un altro libro bellissimo dove viene presentata questa unione sponsale bellissima di Jacques e Raissa, un grosso volume, sono dei grossi volumi, ma veramente affascinanti. Ora però torniamo a Mauriac. Mauriac concludeva, diceva: Gesù salì al cielo, e poi Mauriac conclude: ma in realtà lui non è salito al cielo, si è nascosto dietro una nuvola e si è appartato là sulla via di Damasco, lì aspetta il suo persecutore Saulo per piombargli addosso appena passerà di lì. E poi conclude: da allora in poi nella vita di ogni uomo ci sarà sempre questo Dio in agguato. È bellissimo questo, cioè il nostro Dio è il Dio che è in agguato, ma non perché ci vuol male, ma perché ci ama a tal punto che sa spiare quei momenti per cui è lì, tac, ci piomba addosso. ma perché si vuol dare il suo amore, ecco, la bellezza. E allora anche Paolo dice: anch'io sono stato preso, sono stato conquistato, insomma, sono stato preso da Cristo Gesù. E poi aggiunge: fratelli, io non ritengo di aver preso, non ritengo di essere già arrivato, insomma, no? Non ritengo di aver preso, di aver conquistato qualcosa, ma una cosa, tuttavia, dimenticando ciò che sta dietro, protendendomi verso le cose che stanno davanti, verso la meta inseguo per giungere al premio. È difficile, c'è ancora questo inseguo, c'è questo dioco, ancora il verbo dioco, diocheo, verso il premio. Quindi Paolo cosa sta presentando? Non so se vi ricordate che abbiamo visto come Paolo ha usato il linguaggio familiare, poi ha usato un linguaggio liturgico per esprimere la fraternità, qui per esprimere tutta la tensione cristiana verso la meta usa dei verbi e dei modi di dire che sono tipici delle gare atletiche, no? Paolo dice: io sono in corsa per raggiungere la meta, devo raggiungere la meta, e quindi non l'ho ancora raggiunta. Guai se io dico sono già arrivato, no? Poi sapete che uno dice: ah, sono arrivato, sì, ma lui ha in mente quel che diceva mio padre spirituale: la santità è una montagna di sapone, chi si ferma scende. Non sei mai arrivato, perché quando tu, avete mai visto la salita, quando si fa la salita all'albero della cuccagna, no? Con tutto il grasso che c'è su, allora uno, finché uno arranca, sta fermo magari, ma quando uno dice sono arrivato, giù, ecco, e allora mai bisogna dire, allora c'è questo arrancare continuo, no? Sto continuamente lottando per poter giungere la meta. Ricordate quello che diceva Marta Robin a proposito dell'opera del diavolo: il diavolo, quando non riesce a distruggere un'opera o o un cammino di una persona, la fa ristagnare. Allora, se tu ti ristagni, oh, sono arrivato, ricordate Sant'Agostino, ut dixitis, ut dixistis atis periisti, quando hai detto stop sei morto. Quelli che ha detto posso andare alla barra, perché questo ha detto stop, basta. Ma finché siamo in vita, noi siamo sempre in crescita, anche avessimo 99, 100 anni, non importa, non poniamo limiti alla provvidenza, sempre Leone XIII che lo diceva, no? Anche lui aveva compiuto più di 90 anni, e allora aveva ricevuto un bambino della prima comunione, e questo bambino della prima comunione, santità, ho pregato per lei. E lui dice: ah sì, cosa hai chiesto a Gesù nella tua prima comunione? Ho pregato per lei. E che cosa hai domandato? Ho chiesto che la faccia campare fino a 100 anni. E lui: oh, non mettiamo limite alla provvidenza. Ecco, per dire, non siamo mai arrivati, insomma, capite? C'è questo cammino, infatti è arrivato a 99 rotti. La provvidenza l'ha portato avanti, oltre quello che si pensava. Allora dice: allora cosa fa? Come si fa per andare avanti? Qual è la strada? Dimenticare ciò che sta dietro, cioè smettere di dormire sugli allori. C'è una persona nella Bibbia che non ha dimenticato ciò che stava dietro, vi ricordate? La moglie di Lot, la quale, voltandosi indietro, diventa una statua di sale. Allora, che cos'è la statua di sale? Vuol dire immobilità, statua, sale, infecondità. Quindi diventi infecondo. Ah, com'ero prima, oh, quanto era bello allora, oh, come, capite? Portarsi indietro, questa è la statua di sale. Vivere del passato, il passato non c'è più, quindi voltata indietro, immobile, perché non ti muovi più, sei una statua, ma sai anche il sale è simbolo di ciò che non è fecondo, si metteva giù il sale per non far crescere l'erba, no? Era sulle rovine, Attila si dice che spargesse il sale per dire basta, qui non cresce più niente, neanche l'erba, dove passo io non cresce più neanche l'erba, diceva lui. Poi è morto anche lui, ricordate che la storia è il cimitero dei grandi, questa è la storia, quindi non abbiate paura. tutti quelli che credevano di essere il Padre Eterno, compreso Napoleone, tutti, Alessandro il Grande, conquistato un regno, non si è goduto niente perché è morto, è arrivato in Egitto. Prima era già arrivato in Egitto, cioè era morto in Oriente, poi l'hanno portato per essere sepolto ad Alessandria d'Egitto, ma non ha goduto niente. Ha passato una vita in guerra per conquistare tutto e farlo godere agli altri. Ecco, così comunque sia. E allora dice, dimentico ciò che sta dietro, non sono come la moglie di Lot, sono proteso invece alle cose che stanno davanti, cioè verso la meta. Quindi viene addirittura lo scopo, la meta, vedete che in italiano è arrivata questa parola, no? Ho perseguito lo scopo, in greco è scopon, la meta, lo scopo, quindi la meta, il luogo, il punto di arrivo, E inseguo, cioè mi do da fare, arranco verso il premio, c'è ancora un eis. Cioè c'è questo cammino che è progressivo, e qui vediamo già ancora Sant'Ignazio, che era un maestro, naturalmente ha interpretato Paolo, qual è la regola in questo cammino? La regola è quella della resistenza, cioè tieni duro che andrai avanti, se molli non vai avanti di sicuro. Ecco, è la regola del eis, andare verso, è il crescere progressivamente, è un tener duro, no? Verso il premio. Quindi vado verso la meta, inseguo verso il premio, che qual è il premio? È il premio della chiamata in alto di Dio in Cristo Gesù, questo è il premio. In alto vuol dire verso quella pienezza di vita che io non posso neanche pensare, in alto vuol dire qualcosa che è al di fuori della mia portata, però io sono incamminato in alto, verso il premio, che è questo, il premio di questa chiamata. Dio mi chiama in alto a fare, a vivere in Cristo Gesù. Non vuol dire fuori dalla vita, In alto vuol dire a vivere le cose elevate, vivere le beatitudini, vivere il dono totale di sé, entrare nella dimensione della croce che si dona totalmente senza chiedere nulla in cambio. È l'amore vissuto in pienezza, capite? Tutto questo vuol dire andare in alto. Non è tanto dire, oh sì, lassù, no, non è il cielo. Il cielo vuol dire qualcosa che non è possibile alle mie poche forze, ma mi viene dato per grazia. Ricordate quello che dicevamo, carne e spirito. Ieri abbiamo fatto tutto un lungo discorso sulla carne e spirito. Ecco, io credo che davvero qui possiamo vedere una bella presentazione del cammino di Paolo, no? Credo che Paolo sta un po' descrivendo cosa sta vivendo lui. Sono un uomo in cammino, sono un discepolo del Signore che sta cercando di diventare sempre più perfetto, non sono ancora arrivato. È come se dicesse ai suoi fratelli cristiani, guardate che la vita è un cammino, e non bisogna mai voltarsi indietro, bisogna andare sempre oltre, superarsi, è sempre un cammino verso l'altra riva, è sempre un mettersi in viaggio cercando con Gesù, certo, passando tanti guadi. Ricordo che il pellegrinaggio che abbiamo fatto in Terra Santa era quello dei guadi, no? Come abbiamo cercato di vedere i vari guadi di Gesù, come Gesù ci invita a superarci ogni volta, perché tu arrivi e credi di essere arrivato e poi c'è un fiume che ti taglia la strada e tu devi superarlo, c'è un guado da passare, e ogni volta che passi un guado, cioè, ti lasci dietro le spalle qualcosa che credi di acquisito e cominci da capo. È questo cammino progressivo che è la conversione, è un andare continuamente oltre, è un superarsi continuamente. E per quanto che il Signore non ci fa mai vedere in anticipo quello che succederà, no? Perché un po' uno si spaventa. Se il giorno della mia ordinazione il Signore mi avesse fatto vedere che sarei venuto al foyer a predicare tutta la vita, io mi sarei alzato e dicevo, no Signore, guarda, per favore, non è la mia strada, io voglierei un'altra cosa. Perché avevo paura a predicare, mi sentivo impacciato, ero angosciato soltanto a pensare di fare la predica il giorno dopo, e quindi potete immaginare, il Signore mi manda a fare un mestiere che mai avrei pensato di dover fare. Era una delle cose che mi angosciavano quando ero diacono, mi svegliavo di notte con gli incubi, vedevo che i fogli che avevo scritto, arrivava un colpo di vento, li portava via, oppure improvvisamente stavo leggendo, vedevo che i fogli diventavano bianchi, oppure stavo parlando e mi si soffocava la voce in gola, la gente che era lì che mi guardava. Cioè, questi erano gli incubi che Dio, mamma mia, non posso diventare prete così. Se il Signore mi avesse fatto vedere come in un cinema ciò che sarebbe successo dopo, io non sarei qui a parlarvi, capito? Il Signore dice, no, tu cominci a camminare, poi vedrai cosa succederà, no? E questo andare ad agio sulla fiducia. Ecco, la legge della resistenza è la legge anche della fiducia. Ho fiducia in Dio e dunque continuo ad andare avanti, a decidere di fare quelle cose che Lui mi ha illuminato a compiere senza fermarmi, perché so che Lui non mi inganna, no? Come la pioggia, dicevamo, leggevamo poco fa, nel capitolo 55 di Isaia, durante la messa, non scende senza tornare poi là dove è stata mandata e aver fecondato prima la terra, così la mia parola non tornerà. Quindi Dio è fedele. Se Lui ha deciso una cosa per noi, ce la porta a termine, e quindi non dobbiamo aver paura. Allora, Paolo ci presenta proprio questa fiducia, è la fiducia dell'Apostolo, sta presentando una specie di frammento della sua vita, se volete, no? È quello che sta vivendo lui. E dice, guardate che il passato è passato, dietro le spalle, però c'è qualcosa davanti che mi aspetta, e quindi sto arrancando, sto camminando su questa montagna di sapone, sapendo che se mi fermo scivolo giù, però non mi arrendo e continuo ad arrancare, perché almeno, male che vada, sto fermo, ecco. Come nuotare controcorrente in una corrente del fiume, no? Cioè, se ti fermi la corrente ti porta via, ma se arranchi e continui a nuotare controcorrente, vabbè, male che vada, stai fermo, però non ti porta via, ecco. No, mi ricordo, noi facevamo, quando eravamo ragazzi, facevamo il bagno nei fiumi, Ticino, era pericolosissimo, perché l'Adda ancora peggio che il Mulinelli, mio cugino era negato nell'Adda, mio cuginetto aveva 14-15 anni, aveva il mio stesso nome, si chiamava anche lui Pierluigi, ma per dire che, però, sì, era l'allenamento ad andare controcorrente, no? E si diceva, alla fine, vediamo quanti metri ho fatto, e alla fine si tornava sempre allo stesso punto. Però qualche volta, se la corrente, trovavi dei punti dove la corrente era meno forte, magari andava avanti un po'. Ecco, questa è la lotta per diventare sempre più fedeli al Vangelo, è un cammino progressivo, sono le beatitudini che sono sempre nuove ogni giorno, perché non sono le beatitudini che cambiano, ma cambiano le situazioni che ci troviamo davanti e che dunque ci stimolano e ci sfidano ad andare oltre e a non arrenderci di fronte alle difficoltà. Ecco, Paolo ci invita a questo. E dunque anche qui domandare al Signore che cosa desidero e voglio. Signore, desidero e voglio anch'io mettermi in cammino così. Desidero non arrendermi di fronte alle difficoltà e a credere che, malgrado le difficoltà, tu mi porti avanti, che tu sei più forte delle mie debolezze, che tu non ti fermi perché io mi fermo, ma mi spinge ad andare avanti, perché sei tu che mi hai conquistato, sei tu che mi hai preso. Io credevo di aver conquistato te, ma sei tu che hai conquistato me, no? E noi abbiamo sempre l'illusione di fare qualcosa per Dio, ma in realtà è sempre Dio che fa qualcosa per noi, anzi fa tutto per noi, no? Ricordate Sant'Agostino, noi cerchiamo colui che ci cerca, in realtà noi stiamo cercando, ma lui ci ha già trovato, no? Ecco, affidiamo al Signore un po' questo nostro desiderio e che questo nostro cammino sia davvero un cammino verso la meta, accompagnati dalla certezza che Lui non ci molla mai. Noi possiamo mollarlo, ma Lui non ci molla. E questo ci dà fiducia, speranza, gioia.